Cono Sur.
Argentina, Cile, Uruguay come non ve li hanno mai raccontati.
Un programma di Paolo Maccioni.
Su Radio Press, dalla punta sud del continente latinoamericano.
Buonasera, ben sintonizzati su Radio Press. La puntata di stasera di Cono Sur va per la prima volta in Uruguay. Finora ci siamo occupati di Argentina e di Cile, il paese forse meno frequentato e meno conosciuto dei tre principali che riguardano questa trasmissione. Un saluto da Paolo Maccioni che conduce, l'ospite di stasera che ci racconterà l'Uruguay, Marco Magia, al quale diamo il benvenuto. Buonasera Marco.
Grazie, buonasera a tutti.
Marco ci parla dell'Uruguay perché ci ha vissuto per parecchio tempo.
Esattamente
sette anni, tu hai insegnato, raccontaci un po' di te.
Io sono un insegnante elementare, ho dato il concorso per insegnare nelle scuole italiane all'estero e a un certo punto mi hanno chiamato e mi hanno segnato come sede a Montevideo. Quindi questo era nel 1996, sono rimasto sino al 2000, all'inizio del 2003.
Ah, benissimo, quindi insomma conosci a fondo questo paese, ci racconterai un pochino. Un paese che peraltro, voglio dire, perché un pochettino, intanto per le dimensioni, poi è schiacciato, compresso dai due giganti che lo accerchiano anche geograficamente, Argentina e Brasile.
È un paese che come grandezza è un po' più della metà dell'Italia, però come praticamente la popolazione è di 3 milioni di abitanti. È letteralmente schiacciato, diciamo, dalle due grosse potenze, il Brasile e l'Argentina, e in pratica la sua esistenza in parte è dovuta anche a quello, si arriva un po' come paese cuscinetto, soprattutto per gli interessi dell'Inghilterra in Sud America al momento della nascita, quindi la sua nascita è stata molto agevolata.
Benissimo, grazie a Marco, stasera esploreremo e sapremo qualcosa di più sull'Uruguay. Direi di partire con la prima traccia di questa ricca playlist, sentiremo molti brani e ovviamente compresi diversi assaggi di parecchi brani. Iniziamo col sentire il primo brano, Jorge Bonaldi, Alla Ciudad de Montevideo.
Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Al nacer era tan joven que no supe comprender las ventajas hemisféricas. Entrando por Sudamérica me puse el mundo al revés, me puse el mundo al revés. Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué. Por las puertas de mi madre al Uruguay me enhebré, en menos que canta un gallo, por apurarme quedé completamente uruguayo, completamente uruguayo. Salido así ya no pude ser italiano después, ser inglés o americano, árabe, venezolano, español, suizo, francés, español, suizo, francés. Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué.
Abbiamo sentito la prima traccia di questa playlist, Jorge Bonaldi alla Ciudad de Montevideo. Era una milonga.
Era una milonga un po' particolare, una milonga, diciamo, forse si potrebbe definire metropolitana. È una milonga moderna in ogni caso, ed è una canzone piena di nostalgia dal momento che Jorge Bonaldi l'ha scritta quando si trovava all'estero durante la dittatura, in una specie di esilio. E praticamente la canzone ha due temi: uno il tema della nostalgia e l'altro il tema dell'ubicazione, della nascita. Jorge Bonaldi praticamente dice di essere nato nel mondo al rovescio, cioè è un'immagine che torna spesso, l'idea di concepire il nord come la parte più importante, e quindi chi nasce a sud si trova in qualche modo svantaggiato rispetto al nord del mondo, anche se in un certo senso questa realtà è un po' capovolta in Sud America.
Il mondo al rovescio, il mondo al revés, è anche il titolo della famosissima illustrazione che noi abbiamo adottato come logo di Conosur, l'America del Sud capovolta, che fra l'altro è il logo della maglietta che indossi in questo momento.
Esattamente.
Ed è un disegno di
Torres Garcia, un noto pittore molto interessante uruguaiano, uno strutturalista che comunque ha dato molti simboli, diciamo, moderni a quello che è l'uruguayese in generale, no? A quelle che sono le caratteristiche uruguayane.
Benissimo, possiamo passare anche a sentire il secondo brano. È un celebre autore e interprete della musica uruguayana, Jaime Ross. Lo sentiamo in una murga, Amor Profundo.
Es el amor. Es el amor. Amor profundo.
Una murga, noi approfitteremo della gentile presenza di Marco Magia, anche perché lui è un musicista, quindi ci illustrerà, ci orienterà un po' in questa terminologia dei tipi di brani, delle composizioni uruguagie. La murga, ad esempio.
La murga è uno spettacolo che è un misto tra cabaret, canzone, satira politica, che praticamente viene rappresentato tutti gli anni nei palcoscenici di tutti i quartieri di Montevideo. Si alternano una murga dietro l'altra, ma anche parodisti e altri generi di spettacolo, no? Questa era una murga canzone, in realtà poi l'autore Mandrake Wolf, il Jaime Ross l'ha resa famosa. È basata sul ritmo con cui vengono interpretate tutte le canzoni degli spettacoli che vengono chiamati murga. L'origine è la Spagna, però in realtà in Uruguay si è contaminato molto con la cultura del candombe, con la cultura nera, quindi ha un tipo di ritmo che che è molto lontano dalle radici bianche, e questo lo rende molto interessante. È caratterizzato da dei cori che, se non fosse per l'emissione vocale, che è completamente diversa, possono anche ricordare i nostri cori sardi per la formazione degli accordi, insomma.
Ah, ecco, è interessante. Poi affronteremo tutti i vari, la terminologia che nella quale è difficile districarsi, anche perché sappiamo poco, murga, milonga, milongon, candombe, uno per uno, insomma. Adesso sappiamo già di più sulla murga. Io vorrei aprire una parentesi per fare una rettifica. Nella puntata sul Cile della settimana scorsa ho ripetutamente chiamato il brano interpretato da Omar Aportuondo Viva Cile, ma il titolo vero è Cile Lindo. Lo faccio qui, correggo, rettifico. Andiamo avanti. A proposito di candombe che abbiamo nominato,
e sentiamo... l'altro aspetto del carnevale,
l'altro aspetto, ma la murga è comunque una manifestazione,
la murga è, cioè praticamente sono questi spettacoli di cabaret,
musica, che si tiene durante il carnevale,
durante tutto il mese di febbraio, diciamo. Che... da un certo punto di vista il festeggiamento del carnevale è lunghissimo, è uno dei più lunghi al mondo praticamente. Il carnevale dura l'intero febbraio praticamente.
Bene, un'altra cosa dell'Uruguay che c'era sconosciuta, più popolare quello senz'altro carioca,
da queste latitudini, anche caratteristiche diverse, diciamo che è meno fatto di sfilate per strada. Le sfilate per strada fanno parte invece della cultura del candombe, che sentiremo fra poco.
Sentiremo fra poco un candombe para Gardel, poi ne parliamo. Gardel ovviamente Carlos Gardel, e di Rubén Rada. Bene, questo era un esempio di candombe, nel caso candombe para Gardel di Rubén Rada. Il candombe, ci dicevi prima?
Il candombe non ha niente a che vedere col candomblé, che è una religione, mentre il candombe è la cultura praticamente dei neri che abitano in Uruguay, e in piccola parte alcuni anche degli argentini, anche se in Argentina ha avuto poca diffusione la sparizione quasi totale della popolazione nera. Questo si chiama Candombe para Gardel, che è un omaggio a Carlos Gardel, praticamente considerato il padre del tango, di cui l'Uruguay rivendica la nascita in qualche modo, nella città di Tacuarembó. In ogni caso, comunque, la cosa importante è che il tango, che viene considerato in generale un fenomeno argentino, è un fenomeno senza dubbio argentino, ma altrettanto uruguaiano. È nato tra Montevideo e Buenos Aires, tant'è che il tango più famoso, La Comparsita, è di un autore uruguaiano.
Tant'è che nel centro di Montevideo, io l'ho visto, vicino a lungo la Avenida 18 de Julio, c'è un tanto di stele, un una targa che commemora la comparsita composta in questa città.
Cioè ma addirittura il nome è la comparsita. La comparsita significa la cricchetta, il gruppetto, no?
Ah, ecco.
Praticamente l'autore Mato Rodriguez con i suoi amici andava sempre in questo bar gestito da un italiano che quando li vedeva arrivare diceva con accento spiccatamente italiano: ahí viene la comparsita. E lì resta
Top, ecco qua la cricca.
Esatto.
Come dire,
è rimasto il nome al tango.
Ah, benissimo. Allora ne approfitterei per dire, dunque, tu hai fatto accenno, il candombe raccoglie il senso del ritmo, l'apporto della comunità nera,
sì,
presente in Uruguay, perché in effetti dei paesi che ci occupiamo, di cui ci occupiamo in questa trasmissione, Cile, Argentina, Uruguay, l'Uruguay è l'unico che ha una consistente popolazione nera. Gli appassionati di calcio lo sapranno dalle formazioni, neri in Argentina e in Cile non ce n'è. In Uruguay sì, mi viene in mente Salagetta, di quelli in attività adesso.
Ma praticamente ha avuto anche grossa importanza da un punto di vista culturale, soprattutto per la musica e la presenza nera. Montevideo era un porto di schiavi, quindi molti si sono fermati, sono stati trattenuti a lavorare nelle famiglie dei ricchi montevideani e dopo piano piano hanno formato una comunità con le loro caratteristiche ben precise, che diciamo che una delle caratteristiche, l'identità uruguayana deve molto alla sua parte nera, anche se dovrebbe, la popolazione dovrebbe girarsi attorno al 6-7%.
Io ho letto 200.000 circa, poco meno di su 3 milioni in effetti.
Su 3 milioni il 7%.
Comunque non sono pochi, ma poi si vede anche a Montevideo. Abbiamo detto Ruben Rada, l'interprete, ci vuoi dire due parole sul...
Ruben Rada è riuscito a portare, diciamo, in qualche modo il candombe da un candombe tradizionale fatto soprattutto di tamburi oppure molto semplice da un punto di vista così melodico-armonico, è riuscito a dargli un bagno di modernità, soprattutto anche grazie alla sua permanenza all'estero. Infatti Ruben Rada ha vissuto negli Stati Uniti, ha vissuto in Argentina, dove è anche molto conosciuto, e quindi praticamente ha contaminato, come vedremo anche dopo, con un esempio quando fa un pezzo Loco de Amor con il cantante di Ketama, e ha contaminato praticamente un candombe arricchendolo, praticamente l'operazione che è stata fatta, l'operazione intelligente che è stata fatta in tutte le musiche tradizionali che hanno avuto qualche evoluzione, diciamo.
Se vogliamo possiamo dire un'operazione analoga a quella che ha fatto Piazzolla col tango e Antonio Carlos Jobim con
il
samba.
Sì, a un livello più basso, perché da un punto di vista musicale Ruben Rada è bravo, ma non raggiunge quei livelli.
Beh, però ecco, l'eredità raccolta da quello che hai detto tu poc'anzi su questo affrancare dalla condizione di musica popolare e renderla un po' più colta, figlio di questa esperienza e quindi debitore in qualche modo di Ruben Rada, ci sono una generazione di jazzisti giovani, tutti nati intorno ai primi anni 70, di cui sentiremo un'espressione alla fine.
Assolutamente sì.
Ora, l'Uruguay è anche patria di autori, stiamo parlando di letteratura adesso, molto importante, di valore e di notorietà internazionale, uno dei quali forse il più famoso, Eduardo Galeano, che viene in Italia spesso, parla benissimo l'italiano. Io ho sentito una registrazione in una TV satellitare del Festival Letterario di Mantova. Sentiamo leggere dalla voce di Giacomo Casti, che ringraziamo e che salutiamo se ci sta ascoltando, un brano in cui ci racconta l'addio dalla vita terrena e l'ingresso in paradiso di Alfredo Zitarrosa, un interprete della musica uruguayana che commenteremo dopo, molto importante. Sentiamolo.
Quando Alfredo Zitarrosa morì a Montevideo, il suo amico Cuseca salì con lui fino alle porte del paradiso, per non lasciarlo solo in quei momenti. E quando tornò, Cuseca ci raccontò quanto aveva udito. San Pietro chiese nome, età e professione. Cantore, disse Alfredo. E il portiere volle sapere, sì, ma cantore di cosa? Milongas, disse Alfredo. Ma San Pietro non sapeva. Lo punse la curiosità e ordinò: canti. E Alfredo cantò una milonga, 200. San Pietro voleva che non finisse mai. La voce di Alfredo, che aveva fatto vibrare così tanto la terra, stava facendo vibrare il cielo. E allora Dio, che andava in giro a pascolare le nuvole, porse l'orecchio. E Cuseca raccontò che quella fu l'unica volta in cui Dio non seppe chi fosse Dio. Il cantore di Eduardo Galeano, dalle labbra del tempo, Sperlin & Kupfer.
Negra, chao me voy, yo no soy lo que precisaba vos. Yo sé que el amor que hay que cuidar más no es el que me dabas. Chau negra, me voy sin rencor. Todo lo que no te consentí debía ser así, Lili. Cuando te conocí, dijiste que el amor era dar y pedir, Mimi. Las cosas son así, yo no te puedo dar lo que no recibí, Lili. Negra, chau, me voy a vivir, no me hace falta tu amor, se parece demasiado al temor de no ser amada.
Era un brano di Edoardo Galeano che ci raccontava il trapasso di Alfredo Zitarrosa, del quale abbiamo sentito e stiamo tuttora sentendo Negra Ciao. Autore di milonghe, dice, chi era Alfredo Zitarrosa?
Alfredo Zitarrosa è uno dei musicisti più importanti dell'Uruguay. Sì, la milonga era la sua specialità, ma praticamente ha fatto lo stesso lavoro, diciamo, di Rubén Rada per tutta la musica che viene dall'esperienza di campagna della musica gaucha, quindi milonga, chamarrita, chacarera, samba, scritta zamba, non la samba brasiliana, eccetera. Praticamente è il più amato, è considerato il più alto rappresentante della musica uruguayana che viene dalla musica tradizionale. In questo caso era un anello di congiunzione praticamente tra il tango e il candombe, se si vuole, era un milongon quasi candombe come ritmo. In tutto ciò si sentivano le tracce sia della milonga, sia del tango, sia del candombe. Si faceva accompagnare in genere da un quartetto di musicisti che stiamo sentendo come sottofondo adesso, in un candombe che si intitola Lo che Negro Siente.
Lo che Negro Siente, quindi, è il gruppo
il quartetto Zitarrosa, che poi ha continuato a lavorare ancora, cercando di sviluppare praticamente questo linguaggio chitarristico del quartetto. Trio di chitarre più chitarra.
Allora, io adesso ne approfitterei per chiederti due parole sull'origine del nome Uruguay e del nome della parola Montevideo.
Allora, per quello che si sa, cioè certezza assoluta io personalmente non l'ho, ma le tesi più accreditate sono che l'Uruguay derivi da due parole guarani che significano fiume, e penso guai, e uru, degli uccelli dipinti. Cioè degli uccelli colorati, dello spájaros pintados, mentre il nome Montevideo quasi sicuramente deriva da delle annotazioni dei marinai che hanno seguito Magellano nella ricerca dello stretto, che dicevano Monte Sesto, vui, direzione est-ovest, praticamente.
Benissimo.
Yo me miré los ojos de esa muchacha. Pude entender que tengo tal vez una esperanza. Yo me enredé en los ojos de esa muchacha y terminé cantando de amor solo en la playa. Compuse una canción de amor con mil ideas locas. Juro que por momentos yo fui Juan Salvador Gaviota. Loco de amor, loco de amor, era loco de amor, loco de amor, voy tira de amor.
Yo le robé a su sol, si no se enoja, todo ese hermoso brillo de amor que se me antoja. Ya no resisto más la ansiedad que me provoca el escuchar palabras de amor, pero en su boca. Compuse una canción de amor con mil ideas locas. Juro que por momento yo fui Juan Salvador Gaviota. Loco de amor, 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 loco de amor. Amor voy. Decidí sin que me pidas
ser esclavo de su vida y gastarme mil poesías para hablarle de mi amor.
Ojalá se diera cuenta todo lo que en mí despierta y viniera por los besos que al amor quieren jugar.
¿Sabes una cosa? Aquella noche fue maravillosa. No había luna, no había estrellas, solo sus ojos iluminaron todo, todo mi ser. Entonces comprendí que mi alma nunca iba a estar a sola, chico, siempre que ella estuviese aquí.
Y así termina esta canción con decisión madura. Juro que nunca más la veré si sano mi locura. Loco de amor, loco de amor.
Allora, intanto abbiamo scoperto che Montevideo è una parola con origine quasi da scrittura enigmistica.
Settimana enigmistica.
V-I, sesto, e poi Deo, direzione est-ovest, letto per esteso, diventa Montevideo, che ha un suono che sembra. Abbiamo sentito Ruben Rada, Loco de Amor, che in questo brano si avvaleva della collaborazione del cantante di Ketama, Antonio Cardona.
Sì, è una delle contaminazioni a cui mi riferivo prima, cioè una delle possibilità di espansione del linguaggio del candombe unendolo con altri linguaggi, in questo caso della tradizione della rumba flamenca.
Allora, intanto possiamo ricordare che se volete inviare dei messaggi, salutare, chiedere qualche, fare qualche domanda al nostro ospite sull'Uruguay, tanto sa tutto, è impossibile che non sappia rispondere. Vi invitiamo a farlo col solito numero di SMS di Radio Press, 340 06 44033, e poi vi invito anche a visitare il blog della trasmissione, paolomaccioni.it/conosur, quindi il mio nome e cognome per esteso, /conosur appunto, dove troverete per esteso la playlist delle puntate, eccetera, e altre curiosità. Per cambiare argomento e trattare della storia recente della vita politica dell'Uruguay, tu mi spiegavi che c'è una divisione, diciamo, storica e consolidata nel tempo, almeno nel secolo passato in questo, di due formazioni che difficili da collocare secondo la topografia parlamentare nostrana, che sono
il blanco e il colorado. Diciamo che l'Uruguay è cambiato da questo punto di vista negli anni 70 con la nascita del Frente Amplio, che tra l'altro è il partito che attualmente si trova al governo. I Blancos e i Colorados praticamente hanno avuto la loro origine dalla fondazione dell'Uruguay. I Colorados, cioè i rossi, erano i discendenti, diciamo, i rappresentanti della borghesia di città, in gran parte di origine italiana, mentre i Blancos erano i rappresentanti dell'aristocrazia, tra virgolette, terriera, dei terratenientes, quasi tutti di origine spagnola. Queste due formazioni hanno dato origine a due partiti che erano partiti un po' calderone, cioè dalla destra alla sinistra.
In ciascuno dei due schieramenti.
Tant'è che, appunto, prima che nascesse il Frente Amplio, uno degli esponenti maggiori, Pepe Mujica, che ha avuto anche un passato di guerrigliero e anche perseguitato dalla dittatura, e anche precedentemente, prima era blanco, mentre altri che poi sono confluiti anche nei Tupamaros, o in ogni caso fanno parte del Frente Amplio, venivano dal Partito Colorado. E allo stesso tempo le dittature sono nate a volte, diciamo, più dei Colorados, a volte più dei Blancos. All'interno di ciascun partito è una cosa che a noi viene abbastanza difficile da capire. Questa dicotomia qui è stata spezzata un po' dal Frente Amplio negli anni 70, che è nato come formazione decisamente di sinistra e che ha anche dato origine a una delle repressioni più brutali che siano state mai effettuate in terra latina.
Nei confronti del Frente Amplio.
La dittatura è nata qualche anno dopo. La nascita di questi grossi schieramenti di sinistra, come quello cileno, come quello uruguaiano, ha dato vita al piano Condor, che ha fatto di tutto per
Poi però il Frente Amplio si vince le elezioni e da qualche tempo è la coalizione che governa, e sentiamo come Edoardo Galeano, in una lettura tratta dal quotidiano di qualche anno fa, commenta la vittoria del Frente Amplio.
L'Uruguay dei tempi andati era stato un'eccezione. Contro l'eredità del non c'è modo e del non si può, e contro l'abitudine di confondere il realismo con l'obbedienza e il tradimento, questo paese ha saputo ottenere l'istruzione laica e gratuita prima dell'Inghilterra, il voto alle donne prima della Francia, la giornata lavorativa di 8 ore prima degli Stati Uniti e il divorzio prima della Spagna, 60 anni prima della Spagna, per essere precisi. Adesso stiamo iniziando a recuperare quell'energia creatrice che sembrava perduta nella lunga notte della nostalgia. E non sarebbe una cattiva idea tenere ben presente che quell'Uruguay dei tempi fecondi fu figlio dell'audacia, non della paura. Nella prima manifestazione della storia del Frente Amplio, che lanciò una fiumana di gente per le strade, qualcuno dalla folla aveva gridato, fra l'attonito e l'euforico: «C'è il rischio di vincere!» Più di 30 anni dopo, è successo. Questo paese è irriconoscibile. Dal fu al è, dal è al sarà. La gente, che era così sfiduciata da non credere nemmeno più nel nichilismo, è tornata a credere e ha voglia di credere. Noi uruguaiani, malinconici, poco reattivi, che sulle prime sembriamo argentini col Valium, stiamo facendo i salti di gioia. Che enorme responsabilità per i trionfatori, per coloro che sono stati votati e per noi che li abbiamo votati. Bisognerà proteggere, come la foglia protegge il frutto, questa rinascita della fede, questa rifondazione dell'allegria. E ricordare ogni giorno che aveva ragione Carlos Quijano quando diceva che i peccati contro la speranza sono gli unici che non hanno perdono né redenzione. Edoardo Galeano, Il Manifesto, 3 novembre 2004.
Era un brano di Edoardo Galeano, letto ancora una volta dalla voce di Giacomo Casti, e in sottofondo c'era il brano di Beledo, chitarrista uruguaiano che però vive a New York, con Chamarra Alegría. Diceva ad un certo punto: noi uruguaiani che sulle prime sembriamo argentini col Valium. Come commenti questa uscita di
Porteños con il Valium, cioè che sembrano al limite abitanti di Buenos Aires col Valium, perché in realtà gli argentini al di fuori di Buenos Aires sono molto simili agli uruguaiani, per quello che ho potuto vedere. Diciamo che i tempi sono un po' più tranquilli e calmi dei nostri tempi. Anche Cagliari, che è una città di provincia, appare accelerata rispetto a Montevideo o a una città della provincia argentina.
E tu, appunto, da sardo, era una cosa che ti volevo chiedere: come ti sei trovato una volta arrivato in Uruguay? Che differenza nello stato d'animo, nell'indole hai colto?
Mi sono trovato benissimo. Diciamo che i codici sono quasi coincidenti, almeno quando uno arriva preparato a trovare la diversità. In realtà il modo di fare degli uruguaiani è abbastanza riservato sulle prime, quindi non è simile a quello sardo. Diciamo che anche i codici comunicativi, anche le abitudini, anche una certa libertà nel frequentarsi, nel passare a casa dell'altro magari a prendere un caffè anche senza avvisare prima, cioè queste cose qui sono più simili, rendevano più simili un uruguaiano e un sardo piuttosto che un sardo e un milanese, ad esempio, no? Pur essendo tutti e due italiani.
Ecco, quindi non hai fatto nessuna fatica ad ambientarti?
Assolutamente no. Credo di essere riuscito solo, cioè non aver avuto amici il primo giorno e il secondo giorno. Ma non per il fatto che, come capita in Brasile, che chiunque chiacchiera con te ti racconta la sua vita in un modo super speciale. No, nel senso che discretamente però è abbastanza facile fare amicizia.
E se siamo sulla stessa lunghezza d'onda, insomma, ti sei trovato.
Sì.
Abbiamo detto prima, abbiamo fatto cenno al milongon e al candombe. Ora sentiamo un brano di Eduardo da Luz che si chiama Potpourri del Manco Emilio, che inizia come milongon, poi evolve in candombe. Lo scegliamo perché poi ricorrono in questo brano le parole di questa puntata: Montevideo e Uruguay.
Pati 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 pa, pati pa, pati pa, pati 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 pa, pati pa, pati pa, pati 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 pa, pati pa, pati pa, pati 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 pa, pati pa. La ciudad se llama Montevideo.
pichi piano, viene marcando il compas, cicco e pichi piano, invitando da bailar.
Ha detto ripetutamente, abbiamo sentito cicco, repicche e piano.
Cicco, repicche e piano sono i tre tamburi del candombe, che hanno tre passi diversi e tre passi, diciamo, tre passi base diversi tra di loro. Diciamo che il repicche è quello che un po' improvvisa sopra la base degli altri due. E il candombe, mi sono dimenticato un po' prima di dire, che è la cultura del popolo nero, diciamo, quindi nelle sfilate, quando appaiono appunto le comparse, i gruppi che ballano candombe per strada, ci sono dei personaggi storici. C'è la mamma vieja, che è rappresentata sempre come una signora molto grassa che ha un certo passo di ballo. C'è il vecchio dottore, c'è il gramigero, ci sono le vedette. Diciamo che ci sono dei rappresentanti di quello che era la cultura dei conventicios, che erano le zone, i piccoli agglomerati di case dove abitavano i neri uruguayani, nel barrio sur, soprattutto a Montevideo.
Ecco, quindi sono figure ricorrenti del carnevale.
Sono figure tipiche.
Adesso sentiamo un interprete che è considerato un po' un genio, con dei tratti, una biografia anche triste, se vogliamo, la raccontiamo dopo. Eduardo Mateo, e lo sentiamo in Lo Dedo Negro. Allora, vogliamo sapere due parole su Eduardo Mateo. Che...
Eduardo Mateo in qualche modo ha rivoluzionato la musica uruguayana moderna, diciamo. È un personaggio molto particolare, perché alla fine della sua vita viveva per strada, era un barbone, ricordava per certi versi il nostro Nandino, credo che fosse quello che ti diceva, se mi donate una sigaretta ricanto una canzone, no? Faceva proprio così, solo che peccato che era un genio della musica. Anche in questo pezzo è difficile, persino il ritmo è difficile da finire se il pezzo fosse in 4 o in 6, e ha praticamente raccolto l'eredità e, diciamo, ha preso spunti da un po' tutti i tipi di musica uruguayana e anche dalla musica brasiliana, dalla musica di altri paesi, e la fusa in un genere tutto suo, a cui fanno riferimento poi tutti quelli che sono venuti dopo.
Quindi il riconoscimento che non ha avuto in vita, poverino, l'ha avuto post-morte.
Sì, anche perché è morto ancora, cioè, che si era usciti da poco dalla dittatura, quindi non era uno dei periodi più felici per l'Uruguay, diciamo, da un certo punto di vista.
Benissimo, ora sentiamo un altro brano, vediamo come la vicinanza dell'Uruguay al Brasile si manifesta in questo brano di Fernando Cabrera, Viveza.
Viveza, Una pequeña comparsa, ciudad vieja, campana. La secretaria una nota en la ventana. Belleza, un gato por el pretil se despereza. Simpleza, las gotas de una llovizna lavan nada. Afiches multicolores que anuncian tres parientes. Candombe, la brisa trepa y resbala la pendiente. Ballena que se acomoda en el río indolente. La gente que va llegando al mercado está sonriente. La fruta huele a podrido en un costado, la rata rápida se come un pescado. El niño lleva la mano panza arriba, la niña dulce confía en la catedral. No, 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 no.
Nobleza, caída, tiempo, final, canción, confesa. Bahía, que en la tormenta sonó como arpa vieja. Paisano, paseas abajo del agua con tu habano. Payaso, creíste en la picardía con firmeza. Caíste en el pobre lío de las almas. Tu vieja vives allí, siempre vivirá.
Barabarabarabarré.
Recinto, un marinero cantó, duele distinto. Minero, el no vidente zafó de un laberinto. Dinero,
yo compro, tú compras, él compra, nosotros compramos. El vivo festeja, dirige contento la ronda, todos de la mano.
El vivo festeja.
Abbiamo sentito Vivesa di Fernando Cabrera, un brano praticamente a cappella, tranne qualche piccolo accessorio.
In concerto la suona addirittura con una scatola di Cerini totalmente a cappella. Esatto.
Lo suona.
No, Fernando Cabrera è uno dei musicisti più interessanti. L'Uruguay ha sviluppato moltissimo la musica, quella che si chiama musica popolare, che sarebbe la nostra musica di cantautore, raggiungendo anche dopo Matteo dei livelli di musica colta, cioè ci sono delle elaborazioni, adesso non abbiamo avuto il tempo di sentirle, ma lo stesso Cabrera ha fatto delle cose da un punto di vista musicale, ritmico, armonico, molto interessanti, che vanno per esempio molto al di là di quella che è la nostra musica da cantautori, se ci togliamo qualche eccezione. Questo sì, simpaticamente facevo riferimento, era una samba suonata.
Infatti era una samba, sì. E questo è... E in qualche modo conferma ciò che abbiamo detto all'inizio, che l'Uruguay si può considerare l'anello di congiunzione fra l'Argentina e il Brasile, perché...
soprattutto se si considera il Brasile non l'immagine stereotipata del carioca, l'abitante di Rio o di Bahia, ma il Brasile nella sua interezza. I brasiliani del sud, di Rio Grande do Sul, sono molto simili agli argentini e agli uruguayani, sono gauchos, sono di cultura gaucha, quindi sono anche più, diciamo, sanguigni rispetto a...
E c'è il fenomeno dei pajadores, per esempio, che cioè, li accomuna, dei poeti improvvisatori.
Assolutamente,
chitarra,
ma anche le musiche, chamarrita, milonga, sono cose che si suonano anche nel Rio Grande do Sul. Bevono il mate,
che è quel famoso infuso della yerba che cresce ai confini tra Argentina e Brasile, con il porongo, che è una specie di zucca svuotata, e una cannuccia che si chiama bombigia. Io, per esempio, ho visto molti più uruguayani ciupare con la bombigia il mate di quanti argentini.
In Uruguay il mate si trova dappertutto, dovunque ci siano un paio di amici o qualcuno che va a farsi una passeggiata, chiunque si porta presso il mate con il termos per l'acqua calda, perché a differenza del Paraguay dove si beve con l'acqua fredda, il tereré, in Uruguay, Argentina e Brasile del Sud si beve con l'acqua calda. Ma in Uruguay credo che l'Uruguay sia il posto dove si beve più mate in assoluto.
Sono tutti col termos e la bombigia tutti in mano, per quello che ho visto, per il poco che tu mi
confermi. Sì. Anch'io, cioè, una delle mie, sì.
E Stefano, che ringraziamo, ci chiede via SMS di ricordare il legame calcistico che in effetti lega la città di Cagliari, in particolare l'Uruguay. Noi abbiamo avuto una lunga tradizione dei tempi di Paco Casale, il famoso agente cioccolato, a parte il grande, il principe Enzo Francescoli, che è una, veneratissimo anche in Uruguay.
Anche in Uruguay.
Poi Pepe Herrera, Fonseca. E poi
Pepe Herrera avevo i figli come alunni, avevo Claudio e Sofia, erano miei alunni nella scuola italiana di Montevideo.
Hai visto?
E lui per esempio ha un ricordo bellissimo, era lui che mi teneva informato sull'andamento del Cagliari, e lui parlava, ogni volta che parlava di Cagliari proprio era contentissimo e dice che era, è stato il momento più bello della sua carriera, e anche, cioè, si è trovato benissimo qui, tant'è che Claudio non, poi è venuto a giocare qui, non so se stia giocando ancora nella primavera,
e poi però fino ai giorni nostri con Abeijón e poi Diego Lopez, ma poi abbiamo avuto anche Oscar Washington Tabárez che attualmente allena la selezione.
Abbiamo avuto per breve tempo Perez, abbiamo avuto ma iniziale dal fallimento di Victorino, che sì, era,
quella è l'unica pagina un po' storta,
no, poi però... abbiamo avuto Dario Silva, tantissimi, Fonseca,
è vero. Allora possiamo concludere questa puntata. Io ringrazio moltissimo Marco Magia che ci ha permesso di esplorare l'Uruguay. Io mi auguro di dover fare un altro ciclo di Cono Sur, ti rinviterò senz'altro perché sono tantissime le cose che tu conosci che puoi condividere con noi. Nel salutare, nel ricordare, intanto ringraziamo gli ascoltatori per averci seguito, rinnovo l'invito a visitare il blog www.paolomaccioni.it/conosur. Vi ricordo, lunedì prossimo avremo molto probabilmente ospite telefonico, quindi registrato, il professor Ignazio De Logu, che ha vissuto in Cile, ha conosciuto personalmente, quindi parleremo di Cile, da Salvador Allende a Pablo Neruda, ci racconterà quello che ha vissuto lui negli anni 70 in Cile. La replica di questa puntata, come di tutte le puntate, andrà in onda il giovedì alle 20.10 dopo il notiziario. Mentre ci salutiamo, sentiamo già il sottofondo, poi andrà sempre più su una delle espressioni che dicevamo prima, l'eredità raccolta da Ruben Rada, che ha affrancato il candombe da musica popolare a musica colta, l'ha raccolta una bella generazione di jazzisti, uno dei quali è il pianista José Reynoso, che vive a Barcellona peraltro. La gran parte dei jazzisti vivono fuori dall'Uruguay. Prima abbiamo sentito Beledo a New York, poi c'è Leonardo Amedo che vive ad Amsterdam, José Reynoso a Barcellona, che interpreta questo candombe influenzato. A te, Marco, i saluti finali.
Vi ringrazio moltissimo per avermi dato l'opportunità di parlare un po' dell'Uruguay, che si sente un po' di nostalgia a distanza, no? E forse ne sento più nostalgia dell'Uruguay adesso che sono tornato di quanto ne sentissi dell'Italia quando ero lì. Spero che ci risentiamo presto per qualche altra puntata o per la prossima occasione.
Senz'altro, molto volentieri, grazie a tutti e ancora ciao.
Arrivederci.